Parlo di cose che non succedono sicuramente a nessuno di voi. In una famiglia, la mamma si accinge a preparare qualcosa di particolare in cucina. Quindi non succede a nessuno delle mamme. La figlioletta chiede di poterla aiutare. La mamma sa che ciò provocherebbe un allungamento dei tempi, un maggior dispendio di energie per spiegare cosa fare, come farlo, controllare cosa viene fatto. Sicuramente chissà che disordine si creerebbe in cucina. E il tempo che poi tutto questo richiede per rimettere in ordine. E poi pensa, chissà poi che cosa succede, chissà magari sicuramente confonderò, salterò qualche fase preparatoria e quindi chissà che risultato verrà fuori. Conclusione, meglio lasciare la figlioletta davanti alla televisione e fare da sola. Questo può valere anche per un papà che si accinge a fare qualche riparazione in casa o qualche lavoretto per creare qualche cosa in cui in casa c'è bisogno, ammesso che sia in grado di farlo. E preferisce mandare il figliuolo, che vorrebbe aiutarlo, a occuparsi di altro piuttosto che coinvolgerlo, perché sa che questo comporterebbe in termini di impegno e di tempo parecchio. Conclusione, si fa meglio da soli. In minor tempo, con minor dispendio di energie e con la certezza o quasi certezza di ottenere il risultato voluto. Non succede a nessuno. Proviamo a capovolgere la situazione. A discapito di tutto quello che potrebbe comportare, credo che non ci voglia una grande fatica per capire quali benefici può produrre il coinvolgimento, il far partecipare. Pensiamo ai nostri figlioli, o nipoti, per cui questo riguarda anche i nonni. Proporzionalmente alle loro possibilità, alle loro capacità, i positivi effetti di un gesto simile, di partecipazione e coinvolgimento, sono notevoli. Pensiamo alla gioia, alla soddisfazione di aver partecipato alla realizzazione di qualcosa. Anche se il contributo può essere stato minimo, però fatto recepire come qualcosa di importante per raggiungere lo scopo. Però poi coinvolgendoli anche nel riordinare, nel ripulire, forse queste cose le fanno meno volentieri. Per far loro capire che anche quello è un lavoro che fa parte di tutto il resto. Poi pensiamo al piacere di avere, che possono provare nell'aver imparato a fare cose nuove. E poi il sentirsi apprezzati, incoraggiati, magari per i disastri che possono aver contribuito a produrre. Il percepire questo come un gesto di amore, il coinvolgimento, un gesto di amore da parte della mamma o del papà, e ai quali i figli sono stati vicini, con un obiettivo, con uno scopo, fare qualcosa. E ciò non può essere anche un motivo di gioia per i genitori, al di là di tutto, per aver coinvolto. Che c'entra l'asinello? Spostiamo la nostra attenzione adesso su Gesù. Gesù viene sulla terra tra gli uomini, parla come nessuno ha mai saputo parlare, dice cose che nessuno ha mai saputo dire, compie miracoli, trasforma l'acqua in vino, compie guarigioni, caccia demoni, risuscita i morti, domina gli elementi della natura, moltiplica e sfama i pani e sfama le folle, consente di pescare in un modo incredibile. In quanto figlio di Dio, ha quindi dimostrato che può compiere ogni cosa senza bisogno di nessuno. Poi però sceglie dei collaboratori per portare avanti la sua opera. Degli uomini comuni, a volte per la verità sappiamo non molto affidabili, hanno fatto dei pasticci, molto incostanti, a volte che si esprimono per la ricerca di un primato. Quanta pazienza che Gesù ha dovuto avere nel coinvolgere queste persone. Per di più sapendo che uno di loro lo avrebbe poi tradito, un altro lo avrebbe rinnegato, gli altri sarebbero scappati, confusi e delusi quando hanno visto che tutto gli crollava addosso. Ma Gesù ha preso del tempo per creare con loro una stretta relazione, per parlare a loro di sé, dei propri sentimenti, dello scopo, per istruirli, per prepararli e potersi servire di loro. Anche chiamandoli a compiere cose strane, insolite, rischiose. E cos'è che ha spinto i discepoli ad ascoltarlo, a seguirlo e a prezzo di lasciare qualcosa, se non l'aver compreso che stavano diventando parte di un progetto divino? Anche se ce n'è voluto del tempo perché ne afferrassero tutta la portata e il motivo di gioia che poteva scaturire. Siamo, come dicevo prima, prossimi alla Pasqua. Gesù si accinge a vivere la settimana più difficile del suo ministero terreno. L'ingresso trionfale in Gerusalemme non lo riempie di gioia. Potrebbe sembrare tutt'altro, osannato, mantelli per terra e tutto quello che volete, ma sa che il mondo gli corre dietro per la resurrezione di Lazzaro. Questo lo leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, interessante questo. Giovanni coglie gli aspetti di ciò che appare. Giovanni 12, versetto 17. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Questo non riempie di gioia Gesù. Gerusalemme, quella città sulla quale Gesù pronuncia poi un angosciato lamento. Quanti di quelli che stanno gridando Osanna saranno poi quelli che poco dopo grideranno crocifiggilo. Arriviamo al passo centrale. Vi invito a seguire la lettura in Marco, capitolo 11. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciano fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. Il resto lo conosciamo. Vediamo un po', mi sono concentrato su questa parte, apparentemente marginale, perché il centro è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma se c'è questa descrizione, qualcosa forse vuol dirci. Allora, Gesù chiama due dei suoi discepoli per affidargli uno strano incarico. Quali dei dodici? Dice genericamente due, non dice chi erano. Perché? Perché evidentemente è più importante il cosa li chiama a fare, piuttosto che chi chiama per fare quello. Presenta a questi due, ma gli altri evidentemente erano lì che ascoltavano, un dettagliato ordine di servizio. Li manda a compierlo. Andate. Nell'Antico Testamento, un inciso, tutto ciò che veniva offerto a Dio, di raccolti e di bestiame, doveva essere perfettamente integro. Questo spiega la precisazione che abbiamo letto, sopra il quale, riferito all'asino, all'asinello, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Quindi a Dio non si offrivano cose di seconda mano, ma primizia. Chissà che cosa avranno pensato questi due discepoli. Provato un po' a calarmi nella parte. Ma ci sta mandando a impossessarci di un asinello. E senza neanche dirci di chiedere alcun permesso ai proprietari. E se questi ci prendono a bastonate scambiandosi per ladri? Sta. Gesù prevede la possibile reazione dei proprietari e dice ai due discepoli: se vi chiedono qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno. È strano, Gesù non dice: Gesù ne ha bisogno, non dice: il Messia ne ha bisogno, o il Maestro ne ha bisogno, o il profeta ne ha bisogno, tutti nomi o qualifiche che erano noti. Dice il Signore, Kyrios in greco, a indicare la regalità e la sovranità di Gesù. Però Gesù non spiega loro, a questi due, perché ne ha bisogno. Non gli dice quali sono i suoi programmi. Dice: che se ne fa di un asinello? non dice che cosa aveva in mente. È strano questo atteggiamento di Gesù, colui che avrebbe poi detto ai suoi discepoli: vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le mie cose. È strano. E questi due poveri discepoli staranno pensando: certo, Gesù ci ha detto che cosa rispondere, ma basta questo a farci star tranquilli? E se troviamo opposizione? E se ci riconoscono come discepoli di Gesù, che figura ci facciamo? Non solo noi, ma anche il Maestro stesso. E poi, ma questo Gesù che ha fatto arrivare una marea di pesci che si faticava a tirarli su dalla barca, dal mare, e un altro po' la barca si rovesciava pure. Ma questo Gesù che ha moltiplicato i pani, che ha sfamato migliaia di persone, ma non avrebbe potuto allo stesso modo fare sì che l'asinello arrivasse da solo? Certo che poteva. Senza tutta questa messa in scena, poteva farlo, ovvio. Si è fatto arrivare tutti quei pesci che andavano tranquilli per conto loro, poi è arrivato qualche cosa per cui i pesci hanno preso quella direzione e sono finiti dentro quella rete. Questo era un asinello. Perché l'Onnipotente ci chiede di fare qualcosa che avrebbe potuto fare meglio e subito da solo? Comunque ubbidiscono. E a me piace pensare che ubbidiscono perché in fondo erano mossi dal coraggio della fede in Gesù. Sono convinto di questo. Dopo 3 anni con lui avranno ben imparato a conoscerlo intimamente, a fidarsi di lui, malgrado la stranezza della richiesta. Si sono affidati alle assicurazioni di Gesù senza che queste venissero sopraffatte dai loro dubbi e dai loro timori. Presumo che ci fossero dubbi e timori, ma questi non hanno sopraffatto la fiducia nelle assicurazioni di Gesù. E credo che questo sia molto significativo. Hanno così lasciato la propria zona di sicurezza attorno a Gesù. Ah, quanto si sta bene. C'è una zona di sicurezza, protetti. Hanno lasciato la zona di sicurezza vicino a Gesù per avventurarsi nel mondo, faccio questa estensione, per eseguire la rischiosa richiesta di Gesù. Forse avranno anche pensato: diamo fiducia a chi si fida di noi, malgrado quello che siamo. Arrivano sul luogo indicato, vedono l'asinello, si guardano attorno con circospezione, chissà che qualcuno ci stia guardando, sperando di non essere notati, e cominciano a sciogliere l'asinello. Beh, qui introduco una simpatica esperienza che ho sentito raccontare da un missionario in America. No, non l'ho sentito in America, è quello che ha vissuto il missionario in America. Era ospite di una famiglia. Poi la domenica doveva andare in chiesa a predicare, non so quale paesino, non mi ricordo più, e la famiglia che lo ospitava dice: noi dobbiamo uscire prima, però ti lasciamo fuori la macchina con le chiavi dentro, evidentemente là si può ancora. Ma è tutto tranquillo. Questo poi più tardi esce tranquillo di trovare la macchina con le chiavi dentro e vede una dietro l'altro tre macchine. Va a guardare, tutte e tre avevano le chiavi dentro. È andato a piedi. Questo non è successo ai due discepoli, perché hanno trovato un solo asinello, ma anche perché Gesù non fa le cose a metà. Non parte dando per scontato, io so qual è la mia macchina, quindi lui per forza deve anche saperlo, ma non era così. No, no, Gesù fa le cose per bene. È arrivato per i discepoli, questi due discepoli, il momento più critico. Il primo passo dell'ubbidienza era quello di lasciare la zona di sicurezza vicino a Gesù, allontanandosene per muoversi verso la direzione che Gesù aveva indicato. Ora si tratta di diventare operativi, agire per compiere concretamente ciò per cui sono stati mandati. Non è la stessa cosa, perché si sono dovuti esporre. A volte può sembrare facile ubbidire, ma quando ci si avvicina al momento critico dell'ubbidienza, dove l'ubbidienza porta a dover giocare il tutto e per tutto, le cose diventano più difficili. E infatti vengono notati. Che fate? Aia, ci hanno scoperto. Perché sciogliete il puledro? Chissà con quale timore, forse tremarella, avranno risposto con le, Gesù, con le parole che Gesù aveva detto loro di dire. Diciamo quello che Gesù ci ha detto. Dice, ma che reazione avranno? Basta dire quello lì. Stupore e incredulità. Quelli li lasciano fare. Quelli li lasciano fare. Gesù sa quello che fa. Anche quando noi non lo sappiamo. E poi arrivano le sorprese. Straordinario. Missione compiuta. Possono tranquillamente portare l'asinello a Gesù. Hanno adempiuto la missione che Gesù aveva loro affidato. Bene, questa è la storia. L'ho un po' così arricchita di riflessioni, perché le persone riflettono. Non posso pensare che i discepoli fossero degli automi, dei robot. Vai qui, no. Chissà che cosa avranno pensato nel momento, soprattutto qua. Quindi non credo di essere andato tanto lontano. Ma arrivati a questo punto, mi sono particolarmente soffermato a riflettere su quella frase: il Signore ne ha bisogno. Nel caso specifico dell'asinello, ne ha bisogno per che cosa? Beh, certamente per adempiere una profezia. Andiamo a leggere in Zaccaria. Mi hanno spostato. Al capitolo 9, versetto 9, leggiamo: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Qualche secolo prima questo è stato profetizzato. Quindi noi potremmo dire, Gesù doveva combinare le cose perché la profezia si adempisse. Ci sta. Ma io sono voluto andare oltre. Il Signore ne ha bisogno. Il Signore ha bisogno di qualcosa. potrebbe fare da solo. Ma sceglie di far dipendere la risposta a questo bisogno dagli altri. In questo caso chiede a due dei suoi discepoli di assumere un ruolo nel soddisfare questo bisogno. Forse o sicuramente prova piacere, prova gioia nel coinvolgere i suoi per i suoi scopi. Ma sono solo questi due discepoli gli attori della scena? O non c'è forse anche qualche altro personaggio sulla scena? Che rispondete? C'è qualche altro attore sulla scena? Certo, c'è l'asino, ma l'asino che cosa riconduce? Non ci sento. È il proprietario. Un proprietario. Ci sono anche i proprietari dell'asino sulla scena. Compaiono in un momento, dicono: che fate? Ma ci sono. E lasciano fare. Quindi Gesù compie due azioni per un unico scopo. Affida un compito a dei discepoli che lo seguivano e chiede ai proprietari del bene, in questo caso l'asino, e che non erano del suo seguito, di poter disporre di un loro bene per raggiungere questo scopo. Solitamente la nostra attenzione è una lettura, come io ho sempre fatto, superficiale di questo passo, fa pensare ai mandati, a coloro ai quali Gesù ha affidato un compito e gli ha detto andate. Questa volta ho voluto pensare a quelli che sono nelle retrovie. Ci sono quelli mandati in prima linea. E ci sono quelli che sono nelle retrovie, che sostengono, che permettono, che fanno con gioia la loro parte. Quali di questi sono stati più importanti in quel momento? I due che sono andati o i proprietari dell'asinello? Questo mi porta a riflettere. Mi porta a riflettere. Quanto è importante agli occhi di Dio, sono importanti agli occhi di Dio le retrovie, non solo la trincea, perché in trincea ci possono stare solo se ci sono le retrovie che sostengono. E questo si può applicare, non scendo in dettaglio, ognuno lo può applicare come e dove vuole. Ma in questa storia io leggo questo, allo stesso livello. Quando Gesù ha affermato, io edificherò la mia chiesa. Oh, che bello, posso sedermi tranquillo. Tanto lui ha detto io edificherò e quindi lasciamolo edificare. Voglio mica andare a intralciare il suo lavoro. Chissà che pasticcio combinerei. Io edificherò la mia chiesa, ha detto Gesù, e quindi lasciamolo lavorare. Ma Gesù non ha scelto di fare le cose da solo. Eh no. Pur potendolo fare. E Egli ha agito sì come figlio di Dio, quindi facendo da solo dove solo lui poteva e dove solo lui oggi può, perché è Dio, quindi con l'autorità e la potenza di agire senza alcun bisogno di altri, anche perché non so chi è che in questo ambito potrebbe dargli una mano. Ma ha scelto di operare come figlio dell'uomo quando ha ritenuto di avere bisogno degli altri a cui affidare la missione di edificare la Chiesa. Certo, ha detto, io edificherò, ma affidando questo compito ad altri, ai suoi, rimanendo il capo. E questi altri siamo tutti noi. Nessuno escluso. Tutti noi che abbiamo affidato la nostra vita a Cristo. Nessuno escluso. Forse potremo sentire dire vai, andate. Forse possiamo sentir dire ho bisogno del tuo asinello. Gesù ci chiede di collaborare, il che vuol dire di mettere noi stessi al suo servizio per i suoi scopi. Noi stessi, un po' più concretamente, che cosa vuol dire? Noi stessi. Ad esempio, del nostro tempo, dei nostri beni per sostenere coloro che manda, a 1 chilometro o a 1000 chilometri non cambia nulla, per essere di aiuto a chi non ha, donare i propri occhi non per un trapianto ma per vedere le situazioni intorno a noi, i bisogni intorno a noi, le realtà che ci circondano. Ci chiede di imparare a vedere le nostre orecchie per saper ascoltare senza preconcetti e senza spirito di giudizio chi ha da aprirsi, chi ha dei pesi che non riesce a sopportare. Aprire, ci chiede di aprire la nostra bocca per saper parlare con saggezza, con gentilezza, con delicatezza. Ci chiede di aprire il nostro cuore per essere di sostegno. Ci chiede di dare le nostre energie, a volte per soccorrere chi energie per qualche ragione non ha. E la preghiera è un elemento fondamentale in questo. Ci chiede di mettere a frutto le nostre esperienze professionali, le capacità, i talenti, come vogliamo chiamarli. Il tutto per edificare la sua Chiesa alla gloria di Dio. Ma non è lui che aveva detto che avrebbe edificato la sua Chiesa. E in tutto ciò, queste sono le mie riflessioni che vi condivido, non c'è forse il piacere, la gioia di Dio nel coinvolgere i suoi figli nei suoi piani? Quanto ci è familiare l'idea di un Dio che gioisce? Ci sono quelle parabole del regno dove viene detto tanta più gioia in cielo per un peccatore che si converte. Quindi La gioia appartiene a Dio, fa parte del cielo, del regno di Dio. Coinvolgere nei suoi piani i suoi figli, malgrado o anche attraverso ciò che i suoi figli sono, ma che non vuole che rimangano come sono. Non è forse un motivo di crescita, di maturazione a tutti i livelli, ma anche di gioia nel sapere che Dio ha piacere di servirsi di me, di te. O a volte sentiamo questo come un peso. Ci sentiamo incompresi. Cerchiamo la gratificazione, che non ci sta male, eh? Ma prima di tutto la gioia di dire: prendi il mio asinello.